passo a presentare l'iniziativa. Questa mattina discuteremo il rapporto tra mafia e chiesa, è un titolo generico che di per sé può dire tutto e significare poco, ma che invece vogliamo affrontare per capire l'evoluzione che l'impegno della chiesa nelle varie sfaccettature, cioè di popolo religioso, di gerarchia ecclesiale e nel corso della storia, ovviamente con tratteggi diciamo molto, molto brevi. Sono qui con me Vincenzo Ceruso, che è un giovane scrittore che ha presentato questa sua ricerca alle sagrestie di Cosa Nostra, che parte da un'indagine sull'atteggiamento, sulla comprensione, sulla percezione del fenomeno mafioso da parte dei plebei delle borgate di Palermo. Quindi è molto attuale, diciamo, anche rispetto alla situazione odierna. Alla mia destra c'è il professore Rosario Giuè, che voi già conoscete per altri interventi, è un insegnante all'Istituto Tecnico Pio La Torre, sacerdote impegnato nel campo sociale, militante, come si dice, nell'impegno sociale e antimafioso in modo più specifico. Poi padre Gianni Mutare, padre provinciale dei Gesuiti di Sicilia, direttore del centro Pedro Arrube, che nella storia di Palermo e anche nella cultura antimafiosa di Palermo ha svolto un ruolo non secondario nel corso della sua presenza. Quindi lo ricordo perché quindi sono tre voci di un mondo e di un'area, diciamo, culturale, quella cattolica, che in vario modo ha espresso, esprime e ha espresso impegno. Io voglio fare soltanto una, come breve introduzione, un'indicazione più che altro metodologica. Quando noi diciamo rapporto mafia e chiesa, come dicevo all'inizio, dobbiamo fare una distinzione. Quello che è stato il rapporto tra il mondo cattolico nella sua complessità e la mafia e l'antimafia. Perché quando parliamo di mafia, come voi che già avete seguito le precedenti conferenze, parliamo anche di storia dell'antimafia, cioè dell'impegno che il popolo siciliano nelle varie epoche storiche ha espresso sempre in contrasto alla mafia. La mafia identificata come fenomeno delle classi dirigenti, che ha trovato l'opposizione delle classi popolari, così come abbiamo visto nelle lezioni di storia precedenti. Poi c'è un'altra distinzione da sottolineare, che è quella tra le gerarchie della Chiesa e il fenomeno mafioso in Sicilia, con una sottolineatura che è passata una fase di non conoscenza o di ignoranza, non so dire, e a una fase invece di conoscenza e anche di impegno militante sul piano religioso, sul piano etico, sul piano morale, ma anche sul piano politico, come poi avremo modo di dire. L'altro punto di distinzione è il movimento contadino siciliano, che nel corso della sua storia è stata, diciamo, la classe che più si è opposta al movimento, alla mafia, la quale appunto ha esercitato il suo potere di violento in funzione di controllo sociale da parte della classe dominante, come è stato detto. E come questo si è evoluto dal primo dopoguerra ad oggi, nel senso del secondo dopoguerra, poi con la società che si è cambiata e si è evoluta facendo diventare il movimento contadino un fatto ovviamente non più centrale nella storia della nostra isola. E l'impegno di una chiesa che è passata dalla famosa Civita Novarum a riconoscere il mondo del lavoro, a quella chiesa che ai primi del Novecento già comincia a conoscere le sofferenze di un mondo povero e le campagne, a cui il riscatto si dedica assieme al movimento socialista, che parte da altri presupposti ma che lavora sullo stesso terreno. In Sicilia c'è stata una sfaccettatura particolare di questo impegno, che è quello del popolarismo di Luigi Sturzo, che costruisce una sua idea di sviluppo della società italiana, non soltanto siciliana, partendo appunto dalla modernizzazione del mondo contadino. L'esperienza lanciata da Luigi Sturzo della costruzione delle casse rurali in Sicilia, avremo modo magari di discuterne più ampiamente, è stata, diciamo, la chiave di volta per contribuire all'evoluzione moderna della Sicilia. E faceva il paio con l'impegno del movimento socialista, che aveva una contraddizione al suo interno in quell'epoca. Da un lato aveva il riformismo socialista e il riformismo giolittiano, che sosteneva l'evoluzione, diciamo, in senso democratico e liberale delle classi operaie, e non vedeva infatti l'evoluzione e la necessità dell'evoluzione moderna delle classi rurali meridionali. Non a caso, nella famosa polemica che poi fece testo del Salvemini contro il giolittismo, era il ministro del malaffare, perché per portare avanti questa politica di apertura liberale e democratica verso le classi operaie del nord, ma per farlo aveva bisogno di un consenso elettorale, questo consenso elettorale lo trovava nel sud, nelle masse rurali che venivano appunto controllate, orientate dai capi bastoni, come allora venivano definite. In questo troverete anche, diciamo, nella trasfigurazione moderna e cose che si sono ripetute, nel senso di usare il bacino elettorale meridionale per una politica che sostanzialmente non è stata meridionalista, ma ha aiutato invece altre regioni del paese. Ecco qui una pitturazione un affresco molto superficiale, naturalmente. Nel frattempo c'erano state che cosa? Grandi movimenti che avevano segnato l'irruzione sulla scena politica delle masse rurali siciliane. Quello che viene citato, che abbiamo già detto, di cui abbiamo già parlato, sono quello dei fasci siciliani alla fine del secolo dell'Ottocento. Fasci siciliani che irrompono, fanno vedere, su una piattaforma che oggi diremo democratico rivendicativa. Certo, c'era il socialismo sullo sfondo, ma era più, posso dire, messo come motivazione per costruire quella che era una piattaforma vera e propria sindacale, che alla cui base c'era che cosa? Un miglioramento delle condizioni contrattuali tra i contadini poveri e i datori e i proprietari, cioè i latifondisti che avevano il possesso della terra. Però era così dirompente che appunto questa questione si ripete per il primo dopoguerra e poi fino al secondo dopoguerra. Come avete notato all'ultima lezione, il secondo dopoguerra che cos'è? Si ritorna su questa questione. I contadini rivolgono quello che avevano chiesto nel primo dopoguerra, nella prima guerra mondiale, che avevano chiesto con i fasci siciliani, che era una condizione più equa di lavoro, di uso della terra, che era la condizione fondamentale per assicurare condizione di vita in questa isola e in questo meridione. E qui si scontrano, come durante i fasci, come durante la prima guerra mondiale, come durante la guerra, si scontrano con la mafia, che è appunto il potere di controllo che le classi dominanti hanno esercitato per tenere a bada le masse popolari. In tutti questi processi, badate bene, e non lo diciamo per ragioni strumentali, ma perché è documentata la storia, il movimento cattolico si trova a partecipare alle battaglie insieme a quelli che allora era il movimento socialista e poi al secondo dopoguerra socialisti, comunisti e altre forze. L'episodio citato molte volte, che forse più noto, durante il quale viene arrestato il giovane Pio La Torre, a cui è intitolato il nostro centro studi del 48, è la manifestazione per Santa Maria del Bosco, è indetta dalle tre locali sezioni dei partiti a cui fanno riferimento: i cattolici, la sinistra, la socialista e quella comunista. E nella fotografia storica che vedete, che potete vedere, c'è, sono le tre bandiere, quella dei DC, dei socialisti, dei comunisti alla testa del corteo, come appunto impegno. Poi erano divise per altre cose, naturalmente, come ben sappiamo. Ora, questa partecipazione all'istare è stata sempre, diciamo, la caratteristica sulla quale ci siamo confrontati sempre nel momento in cui, nelle varie epoche storiche, il movimento popolare si è voluto impegnare contro la mafia. Ciò è avvenuto nel corso degli anni più recenti, dopo le stragi di Portella ci fu appunto questo impegno unitario, ma la strage di Portella segnò una cosa importante: l'uso della mafia in funzione anticomunista e antisinistra, che tema che acceca anche le gerarchie ecclesiali, soprattutto siciliane. Nelle stragi dell'82 e del 92 tutto questo salta. Perché la reazione popolare, la nascita dei comitati popolari di lotta contro la mafia, il primo a nascere nel Triangolo della Morte dopo una serie di eccidi, il famoso Triangolo di Casteldaccia, Bagheria, Altavilla, il comitato della Lenzuola, poi il coordinamento antimafia di Palermo, e il movimento giovanile nel suo complesso, con un primato della Chiesa, Pappalardo, che si schiera a parlare e parla chiaro contro la mafia, rifiutando l'etichetta che c'è un prete antimafia e un prete di mafia, perché appunto non è un'etichetta confacente, ma che non parla soltanto contro il delitto in generale, come era avvenuto nel corso della storia, perché la Chiesa ovviamente si è sempre schierata contro tali misfatti, ma non aveva mai pronunciato in modo esplicito il termine mafia e non aveva fatto un'analisi esplicita su che cosa fosse la mafia nella struttura di potere della Sicilia. Famosa la sua omelia del 1982, che poi prepara praticamente la presa di posizione del primo papa nella storia del nostro paese, che si pronuncia apertamente, appunto, non contro ogni forma di violenza e prevaricazione, come hanno sempre fatto, ma contro la mafia, che è il famoso appello di Giovanni Paolo II fatto ad Agrigento, per riaffermare sul piano religioso ed etico la condanna dei mafiosi. Quindi, esulando ovviamente da quella che era l'analisi politica, riaffermando il valore fondamentale prepolitico di questo impegno. Tutto ciò, ecco, ha messo, come vuol dire, il risalto delle cose, e c'era stata una Chiesa che era stata zitta, è una Chiesa che aveva sempre militato contro la mafia. Gli esempi di preti uccisi dalla mafia nel corso della storia sono tanti. Voi avrete sentito parlare più recentemente, ecco qui il prete di Borgata, e anche lì c'è il prete che non ha capito cosa fosse la mafia, o ha fatto finta di non capire cosa fosse la mafia, il prete che è andato a confessare il mafioso, e il prete che ci ha lasciato la vita nell'impegno contro la mafia, che è Don Puglisi, che non è a caso, perché anche dimostrando come l'impegno anche della gerarchia ecclesiale è frutto anche della società nel suo complesso. Oggi è importante discutere tutto ciò, perché la voce della Chiesa consente di accrescere la voce del popolo siciliano, di tutti i cittadini, laici e religiosi, credenti e atei, partiti politici e forze sociali, perché più forte e penetrante questa Chiesa, più forte diventa è la voce dei cittadini, più forte diventa anche l'impegno che dobbiamo sorreggere dello Stato contro, appunto, con la repressione contro la mafia. È una repressione che non deve essere soltanto esercitata durante le emergenze, ma costantemente, come abbiamo sempre sostenuto tutti, perché compito nostro dei cittadini prevenire il fenomeno, rifiutarlo. Compito della politica è interrompere qualsiasi legame con questa struttura, che non è soltanto quella militare, è quei mille fili, come li abbiamo definiti, che collegano la mafia alla società, all'economia e alla politica. E vedete che il processo che è in corso oggi in Sicilia, non soltanto in Sicilia, nel paese, comincia a mettere in nudo e a tagliare questi fili, perché l'industriale che si ribella, il commerciante che denuncia, la camorra che viene indicata come uno degli elementi anche del disordine anche se nei rifiuti, insomma, l'episodio dei fatti di cui si sta parlando in questi giorni e così via, assieme qua alle responsabilità politiche, di governo, amministrative e tutto il resto, ci fanno capire come sia importante che, oltre all'azione repressiva dello Stato, deve essere costante, non emergenziale e così via, costante e non emergenziale deve essere l'impegno popolare. La voce della Chiesa è una cosa non secondaria, ma fondamentale per sostenere questo processo. Questo era un po' per introdurre il tema. Passo la parola subito a Vincenzo Ceruso, che, come vedete, non è più giovane è soltanto di me, è un giovane, non solo anagraficamente, ma appunto di impegno e impegno culturale, che presenterà tutto questo schema su cui ha lavorato, questa sua esperienza e di questo suo lavoro di indagine sociologica, politica e culturale, che noi abbiamo apprezzato, che abbiamo già avuto modo di presentare, quindi già notare da volano, diciamo,